Buonasera a tutti e benvenuti a Revolver. Per la prima volta in diretta in studio con noi ospiti e soprattutto un gran rientro, la nostra Arianna. Ciao Arianna, come stai?
Ciao Paola e ciao a tutti gli ascoltatori. Sto bene, nonostante la giornata di lavoro abbastanza devastante, ma insomma, finché c'è lavoro c'è speranza. Comunque, anche un bel ritorno di Paola a Perugia.
Beh, bene, sì, siamo tornate sempre più combattive. E invece qui in studio, direttamente dalla grande radiofonica, la nostra caporedattrice di Fonica News, Rossella Biagi, e il nostro boss del boss, dopo il mantra che salutiamo, Riccardo Cristilli. Ciao
Salve,
ragazzi.
salve, grazie,
Questa
grazie.
leccata di culo non ti impedirà la chiusura.
Certamente. Era un programma serio prima che lui entrasse in Revolver. Ok, oggi parliamo di primavera africana o di Arab Awakening, come l'hanno chiamata gli inglesi. Come mai c'è stata questa onda così improvvisa a partire dalla Tunisia e l'Algeria, che poi sembra si sia aperta a ventaglio e abbia portato un rinnovamento nel mondo africano e in quasi tutto il Medio Oriente, una parte del Medio Oriente? Secondo te perché, Rossella?
Ma io penso che sicuramente c'è un'ondata di risveglio. La cosa che più mi colpisce è che comunque è partita appunto dalla Tunisia, si è poi estesa a macchia d'olio a tutti gli altri paesi dell'area del Maghreb, ma non solo, anche verso il Medio Oriente. Il punto è che credo che questa ondata sia riuscita anche perché si sono utilizzati i mezzi di comunicazione che hanno permesso la circolazione delle notizie, quindi anche l'organizzazione di forme di protesta più organizzate, i sit-in che sono veramente riusciti, grazie appunto a Internet. Internet, la rete che ha permesso di scongiurare, di bypassare la censura, che comunque in questi paesi c'è, non bisogna nasconderlo. Dalla Tunisia, l'Egitto, l'Algeria, per poi non parlare dello Yemen, ma in realtà queste proteste ci sono forse sempre state, nel senso probabilmente adesso il grande cannocchiale dei mass media le sta mettendo sotto la lente di ingrandimento, però non bisogna insomma dimenticare che in realtà questi paesi soffrivano già da diversi decenni di una crisi forse di asfissia, di democrazia, ma soprattutto gli strati popolari erano quelli che comunque erano più bistrattati, diciamo, vivevano veramente in condizioni pessime.
Ok, a questo punto allora incominciamo con la prima intervista. È una professoressa dell'Università di Perugia, verrà presentata proprio nella nostra registrazione. Ascoltiamo cosa ci dice a proposito di questa nuova primavera. Con noi la professoressa Anna Baldinetti, docente di storia dell'Africa Mediterranea e del Medio Oriente e processi politici dell'Africa Mediterranea nel Medio Oriente dell'Università di Perugia. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno a lei.
Le cause delle rivolte in Africa e in Medio Oriente, cosa è cambiato rispetto a 30-40 anni fa?
Allora, bisogna dire che cosa è cambiato rispetto a pochissimi anni fa o addirittura a pochi mesi fa. In tutti i paesi arabi abbiamo, in questi paesi dove i regimi sono caduti, abbiamo avuto dei regimi autoritari che si sono caratterizzati per la stabilità. Sono stati tutti regimi molto longevi. Però, quali sono le cause di questo autoritarismo? Non è che questi regimi sono così diventati autoritari negli ultimi tempi, lo sono sempre stato e lo sono anche stati con la grossissima complicità dell'Occidente. Basti pensare che alle scorse elezioni parlamentari dell'Egitto, svoltosi tra fine novembre e la prima settimana di dicembre, non ci sono stati osservatori internazionali perché Mubarak non li aveva voluti. Lo stesso è avvenuto lo scorso anno per le elezioni presidenziali in Tunisia. Si tratta di paesi dove, diciamo, formalmente vi erano almeno di facciata tutte le istituzioni democratiche, pluripartitismo, regimi parlamentari, però vi erano partiti che erano i cosiddetti partiti clienti. Qual è stato l'elemento nuovo, diciamo, di queste rivoluzioni, di queste rivolte? Che non è partita dall'opposizione politica classica, ma diciamo da forze trasversali della società civile.
Per quanto riguarda l'intervento internazionale per l'Egitto, la Siria, lo Yemen, c'è stato un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che poi si è avuto in Libia, che abbiamo tuttora, perché è un intervento vero e proprio. Come mai?
Allora, il problema, qual è stata la differenza della Libia? Che la Libia, a differenza della Tunisia, dell'Egitto, quelle forze come partiti politici, gruppi di opposizione, attori della società civile che poi hanno spianato il processo di transizione non esistono. In Libia, a differenza dell'Egitto e della Tunisia, non vi sono assolutamente partiti politici, opposizione politica organizzata, e il ruolo dell'esercito, noi abbiamo visto che nell'Egitto, che in Egitto l'esercito poi si è fatto, diciamo, garante tra virgolette, perché poi è una transizione più reale, più apparente che reale, del cambiamento. In Libia queste forze sono venute a mancare, e poi abbiamo visto che in Tunisia, in Egitto, lo stiamo vedendo nello Yemen, l'epicentro delle rivolte è stata nella capitale. Questo non è avvenuto in Libia, dove c'è un forte regionalismo fra Tripolitania e Cirenaica. Abbiamo visto che la Tripolitania è stata scarsamente interessata dalle rivolte.
Questi movimenti rivoluzionari ci lasciano molti interrogativi, infatti, e rimaniamo perplessi a proposito appunto di come gli stati occidentali si sono proposti di risolvere questa cosa.
Beh, certo, infatti vediamo che ci sono anche delle reazioni a livello del mondo diplomatico internazionale, molto diverse. Infatti, perché secondo te c'è stata una reazione così diversa dall'Egitto alla Libia? Una motivazione ce la siamo dati un po' tutti, ma secondo te, Riccardo?
Secondo me il problema di fondo è stato che in Libia c'è stata una reazione da parte del leader che doveva essere deposto. Cioè, Gheddafi non si è praticamente, o tra virgolette, arreso. Gheddafi ha preso le armi e ha iniziato ad attaccare, a contrattaccare i ribelli, i cosiddetti ribelli. Se tu ci pensi, nessuno prima l'aveva fatto nelle altre rivolte.
Mubarak sì, ti devo contraddire.
Ma anche Saleh.
Ma non allo stesso, cioè, non allo non stesso livello. Non hanno bombe.
Ha detto no, fino alle elezioni del 2012 ci sta, però poi dopo va via,
No, sì,
l'ha promesso, quindi bisogna credergli.
Ma non ha bombardato.
Beh, come cioè,
si capito, stava bombardando,
capito, ma
stava attaccando.
In Algeria hanno iniziato a prendersene nei confronti degli insorti, cioè dei manifestanti, lo stesso anche... Cioè,
sono due cose diverse. Nel momento in cui ti arrivano dei ribelli che comunque si sono assediati a Bengasi, circondati dalle forze di Gheddafi, che invitano la popolazione, l'Occidente, tra virgolette, chiamiamolo l'Occidente, a intervenire, a quel punto diventa difficile capire cosa fare o cosa non fare.
Probabilmente c'erano anche più interessi in ballo, soprattutto economici, che hanno costretto anche le forze europee a intervenire.
Che ci sia una forte spinta del petrolio, il gas, eccetera, eccetera, quello sicuramente è anche la ragione per cui Sarkozy è partito lancia in resta è intervenuto per primo, ha bombardato per primo, anche perché fondamentalmente gli interessa avere delle concessioni sul petrolio, sul gas libico.
Questo sicuramente, però non bisogna dimenticare se da un lato esiste l'Egitto, che comunque è in una posizione strategica, soprattutto nel conflitto israelo-palestinese, e quindi in realtà non è che non c'era l'interesse, e soprattutto Mubarak era visto come un nemico dell'Occidente, fra virgolette. Dall'altra parte abbiamo il leader libico che era stato accettato al G8 come una delle grandi nazioni, quindi come un leader democratico, quando di democrazia ce n'era ben poca. Quindi in realtà le reazioni sono state differenti, perché molto probabilmente, al di là dell'interesse che poteva avere Israele che lo status quo in Egitto restasse, sulla Libia diciamo che invece c'è di più un interesse che Gheddafi cada, perché così ci sarà una nuova corsa alla colonizzazione del petrolio.
Sì. E noi partiamo svantaggiati, partendo da un punto di vista italiano proprio stretto e gretto, perché noi comunque adesso con gli accordi con la Libia, adesso non vorrei sparare cifre a caso, però io non mi ricordo di aver letto che la Francia ha un 7% del suo gas viene dalla Libia, il nostro è pari al 30,
25,
38%. Se i francesi prendono il controllo della Libia, non so da dove prenderemo sto gas, proprio parlando terra terra. Fondamentalmente.
Vabbè, adesso c'è l'accordo con l'Ucraina, nel senso i nostri politici si sono mossi ovviamente per cercare di trovare un sostituto, anche perché hanno subodorato che probabilmente, insomma, il regime di favore che potevano avere finché c'è stato Gheddafi, insomma, era notevole. Ma non dimentichiamo anche che l'Italia ha finanziato, sicuramente gli interessi di Gheddafi sono molto presenti qui in Italia, nelle nostre banche, ma anche noi, anche noi abbiamo portato i nostri soldi in Libia, cioè abbiamo finanziato dei progetti, ma non solo, cioè la questione anche dell'immigrazione che adesso tanti problemi sta causando, cioè l'Italia ha cercato di risolverla a modo suo, appunto con un accordo che ha siglato nel 2007 per rispedire a casa appunto gli immigrati, e con questi soldi sono stati finanziati 3 centri di accoglienza, diciamo, per gli immigrati. Però ecco, già questa manovra nel 2007 aveva suscitato la perplessità della comunità internazionale per quanto riguarda appunto il rispetto dei diritti umani di questi poveri rifugiati o comunque immigrati clandestini che molto spesso venivano abbandonati nel deserto del Sahara, e nella traversata che secondo loro dove li doveva portare verso la salvezza, molto spesso, anzi quasi prevalentemente, trovavano la morte. E allora la mia domanda è: come si può passare dall'oggi al domani da celebrare una persona come amico fedele a nemico pubblico? Cioè, sì, sicuramente la risposta ce la siamo dati tutti, però ecco, io credo che nelle relazioni internazionali bisogna avere molta coerenza, bisogna chiamare le cose come stanno, ecco, essere molto molto obiettivi.
Beh, quello sarebbe un altro mondo, ma comunque adesso, facendo i miei famosi e amati U-turn, passiamo, sempre legato all'argomento della rivoluzione, alla rivoluzione in Egitto. Quindi inizialmente si è persino pensato che in Egitto fosse pilotata da altri sinistri signori, ma abbiamo una nostra ex radiofonica, che comunque resta sempre nel cuore, che è stata lì, l'ha vissuta in prima persona, ed è la nostra Arianna Cominu. Sentiamo qual è stata la sua esperienza al Cairo. In collegamento Skype Perugia-Lisbona, Arianna Cominu, una giovane laureata nonché membro di Radiofonica. Lei si trovava al Cairo durante lo scorso gennaio, quando la rivoluzione egiziana ha avuto luogo. Stava seguendo in quel periodo uno stage all'Istituto Italiano di Cultura. Ciao Arianna, come stai?
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, visto che hai avuto questa fortuna di trovarti al Cairo e quindi di vivere con i tuoi propri occhi, sulla tua propria pelle, la rivoluzione, mi rendo conto del pericolo che hai corso, che sensazioni hai avuto?
Allora, inizialmente io ero abbastanza tranquilla, anche se nessuno si aspettava che... L'unica cosa è che già dal primo giorno di manifestazioni la polizia aveva carta bianca, quindi poteva intervenire come voleva secondo le circostanze. Non dico che avevano esplicita autorizzazione a sparare, ma era probabile che lo facessero. Quindi il centro era praticamente bandito, gli spostamenti erano difficilissimi. In alcune zone dove, per esempio dove abitavo io, la vita era abbastanza tranquilla, però c'era un po' questo stato di allerta, questo senso di pericolo imminente.
Dove avvenivano le manifestazioni era dove c'erano scontri, poi però nel resto della città si viveva quasi una normalità.
Sì, abbastanza, diciamo, comunque il Cairo è una città enorme, quindi io ero a ridosso del centro, però diciamo che se non si prendeva parte direttamente alle manifestazioni non c'era questo grosso pericolo. Poi dopo diciamo che la situazione si è complicata, comunque già dai primi scontri sono iniziati comunque anche degli atti di vandalismo nel resto della città. C'erano, non lo so, le file sui supermercati per comprare il pane, l'acqua, per fare i rifornimenti. Cioè c'era una situazione comunque molto tesa, anche nelle parti più tranquille. Sembrava di vivere comunque in uno stato di assedio, di guerra o comunque di allarme pre-guerra. Lo abbiamo vissuto veramente di paura quando un pomeriggio i CAF hanno iniziato a sorvolare la città. La situazione è degenerata quando comunque la polizia è intervenuta e poi dopo 2 o 3 giorni la polizia è stata ritirata dalle strade, quindi la televisione poi ha diffuso comunicati in cui cercava di intimorire le persone, hanno iniziato a seminare il panico, quindi che comunque c'erano dei pericoli criminali, c'erano evasi dalle carceri.
Quindi da un lato, sai, c'è stato chi ha pensato che da questo movimento non fosse del tutto un movimento naturale, un movimento di piazza del popolo, ma che in realtà fosse stato pilotato. Che sensazioni hai avuto tu su questo? Perché poi noi da qui abbiamo visto comunque grandi piazze con una popolazione con le scarpe in aria, insomma, poteva sembrare naturale, ma secondo te quanto c'è di vero in tutto ciò?
L'impressione che io ho avuto è che la cosa fosse spontanea. Cioè inizialmente c'è stato ovviamente un gruppo di persone che ha organizzato la prima manifestazione, le prime manifestazioni, che erano per la maggior parte organizzate appunto da un gruppo, da gruppi, da comitati di giovani, comunque della classe media, quindi avevano a disposizione internet, hanno organizzato le manifestazioni principalmente attraverso internet, Twitter, Facebook. Però poi io ho notato che forse il primo no, ma dal secondo giorno la popolazione si è sentita spontaneamente. Cioè si sono unite a questi manifestanti che avevano organizzato precedentemente appunto la prima manifestazione, tantissime altre persone, famiglie, bambini, tantissime donne anche, in maniera del tutto spontanea. Quindi non so se la cosa sia in qualche modo partita per influenza o spinta interna. Però la mia impressione è stata che appunto successivamente le persone, la popolazione ha aderito spontaneamente, che diciamo influenze esterne siano intervenute e stiano intervenendo tuttora sembra abbastanza chiaro.
Sicuramente una delle novità di queste rivoluzioni come di quella in Iran è l'utilizzo dei social network e della rete per potersi organizzare, per poter mandare avanti appunto i messaggi della protesta. Adesso stacchiamo un attimo con un pezzo musicale che diciamo si adatta bene all'argomento di cui stiamo parlando. Assalti frontali, mappe della libertà.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante con il mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti.
Prendi questa bomba.
La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri, ritorsioni.
Ma bisogna avere fede
e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre forno minorile e rete.
Chi fidarsi qua?
E quella guardia, con quella paletta in mano chiesto a santità.
via veloce, vago, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto gli acco 0,5%. Macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti i like, pazze di passioni, siete si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui quartiere, ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo inanimato in cella. Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare. A chi faceva del male? Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con una forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova, si rinnova l'attesa. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni. Siete, si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto.
La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova.
Siamo di nuovo in studio e a questo punto andiamo direttamente in collegamento con la nostra cara Madda Dottori, che ci ha ascoltato e supportato per tutto questo tempo, ma soprattutto si è data da fare ed è andata al Frontline Club, che è un club prestigioso per quanto riguarda il giornalismo indipendente. Ci racconterà un pochino della conferenza che ha seguito, ma soprattutto di come sono andate le cose. Sperando che si ricorda di rispondere. Madda?
Madda? Ciao!
Ciao Madda, come stai?
Bene, benissimo. Voi? Sono in Italia da un paio di giorni.
Bene, perfetto. Benvenuta nello studio di Revolver in diretta. Allora, vuoi raccontarci di cosa sei andata, di cosa sei andata ad ascoltare al Frontline a Londra?
Sì, è stato un incontro molto interessante, organizzato appunto dal Frontline Club assieme a BBC Arabic. Si è parlato appunto proprio di quello che avete nominato voi prima, cioè del ruolo determinante che i social media hanno avuto nel arrivare alla rivoluzione in Egitto. E infatti c'è da dire che la rivoluzione appunto egiziana si è veramente espressa su due piani. Sia sulle strade, sulle piazze in cui la gente si è difesa con pietre e bastoni contro i soprusi di tutte le forze lealiste di Mubarak, sia sul web, in cui gli attivisti e i manifestanti si sono difesi dalla propaganda e dalle false notizie propugnate dalla TV di Stato e dai media di Stato attraverso appunto i social media, nonostante ci sia stata una chiusura del 90% dei mezzi di comunicazione. Quindi questo è molto importante ed è stato ribadito più volte durante il meeting.
Bene, so che hai avuto anche difficoltà a riuscire a fare le interviste.
Sì, infatti, proprio, e questo sta a dimostrare di come la situazione in Egitto non sia affatto stabile. E infatti i nomi dei partecipanti non sono stati resi noti fino a che il meeting è iniziato, proprio per salvaguardare gli stessi. E infatti molti di loro sono stati varie volte imprigionati, arrestati, imprigionati. Ovviamente sarebbero tornati in Egitto, quindi bisognava salvaguardarli.
Allora abbiamo la prima intervista, e questa ragazza, Salma Said, vuoi dirci chi è prima di lanciare l'intervista?
Certo, Salma Said, 25 anni, egiziana appunto, fa parte da un bel po' di anni del movimento underground, che è poi sfociato nel movimento di massa. È una blogger lei e una giornalista.
Ok, perfetto, allora andiamoci ad ascoltare l'intervista che hai fatto. A dopo.
A dopo.
We are at the Frontline Club with Salma Said, a blogger and a political activist from Egypt.
Siamo qui al Frontline Club in compagnia di Salma Said, una blogger e attivista politica egiziana. Quali saranno le sfide più importanti che il vostro paese, l'Egitto, si troverà adesso ad affrontare?
The biggest challenge that Egypt will be facing now.
The biggest challenge is to make sure.
La principale sfida sarà riuscire a fare in modo che il popolo rimanga unito e che il processo di pulizia delle istituzioni da un apparato troppo compromesso con il vecchio regime avvenga con successo.
Secondo la tua esperienza, che consiglio daresti ai tuoi fratelli libici che stanno ora vivendo una situazione davvero drammatica?
La situazione in Libia è completamente differente. Al Cairo siamo molto più uniti e solidali l'uno con l'altro. Comunque consiglierei loro sì di mandar via Gheddafi, ma anche di non accettare passivamente l'intervento occidentale e quindi di liberarsene il prima possibile. Nel momento in cui sapranno di avere il controllo della situazione, devono riuscire a convincere le forze internazionali ad andarsene e a non interferire con il processo di democratizzazione.
Been talking about the role of the social media in the revolution.
Abbiamo parlato alla conferenza del ruolo che i social media hanno avuto nel far scoppiare la rivoluzione in Egitto. Che importanza pensi questi rivestiranno nel determinare il futuro del vostro paese? Cosa succederà ora? E quale sarà l'effettivo contributo dei social media?
Can social media help doing?
The social media is just another tool of communication.
I social media sono semplicemente dei mezzi di comunicazione, come lo sono il telefono, il telegrafo, il fax, e verranno quindi usati per comunicare. Non voglio certo sminuire il ruolo che questi hanno avuto e che avranno, ma allo stesso tempo cerco di non sovraestimare il loro contributo nel produrre un effettivo cambiamento.
I'm very conscious of not overestimating the role of the social media in any change.
Ovviamente i social network, i social media sono certo dei mezzi di comunicazione, però permettono appunto di mettere in contatto molta più gente rispetto a altri tempi, rispetto ai momenti in cui la censura riusciva a chiudere la comunicazione tra le persone.
A controllare comunque molto prima sul nascere, diciamo, certi movimenti, era più facile riuscire a bloccarli. Adesso con internet, con tramite Twitter e gli altri social network, le persone riescono a connettersi, a mettersi in comunicazione l'uno con l'altro in tempo quasi reale, e quindi tramite il passaparola, che è la cosa che ha sempre funzionato, si riescono anche a inscenare delle grandi manifestazioni di piazza che hanno un fortissimo impatto, a maggior ragione se l'occhio delle telecamere è puntato proprio in quella direzione.
E spesso anche quando le telecamere non vengono fatte entrare, sono proprio i dispositivi mobili che permettono appunto di mandare una foto, un video, come si è visto nella rivoluzione situazione in Iran.
Sì, che infatti nel 2008 diciamo che è stata l'iniziatrice poi di questa, di queste rivoluzioni da social network. La cosa che mi viene spontanea da chiedermi è come mai poi la rivoluzione in Iran, che era partita proprio da questo fermento studentesco come quella in Egitto e poi tutte quelle che stiamo vedendo adesso, abbia invece sia finita per spegnersi.
Beh, io penso che sia, cioè, molto complesso la situazione in Iran, il tipo di regime confessionale, è sicuramente, può sicuramente aver influenzato anche l'esito di queste rivolte. Certo è che comunque ha fornito, come hai detto tu, un precedente molto importante. Ha fornito un esempio che poi è stato seguito appunto anche in Algeria, dove appunto gli studenti sono scesi in piazza e hanno manifestato per rivendicare il loro diritto ad avere un futuro che si potevano scegliere loro stessi. Non dimentichiamo che però anche in Yemen sono stati gli studenti per primi che sono stati più ricettivi, che hanno manifestato, la protesta è partita dalle università, poi chiaramente si è spostata, però Sana'a è sicuramente la città più importante, più grande dello Yemen, dove appunto c'è l'università, e da lì appunto si è poi propagata, ma ha comunque avuto una forte resistenza, cioè i sostenitori, i pro Saleh sono stati comunque moltissimi, e gli scontri sono stati ancora più forti perché comunque si erano innestati già su una situazione che da diversi anni, decenni, era attestata ad un livello di quasi guerra civile, perché comunque c'erano dei rapporti molto tesi, e quindi in realtà si è innestata ad un altro livello. Chiaramente io penso che in realtà in questi paesi molto spesso la rivoluzione sociale si aggiunge, si somma o si va in qualche modo a contrapporre anche in alcuni casi ad un altro tipo di rivolta, che è proprio quella per l'esistenza, cioè per poter mangiare, per poter avere un pezzo di pane, ecco. È quello che è successo in Algeria, ad esempio, dove appunto sono riusciti a ottenere l'abbassamento del prezzo del pane, la calmierazione di altri prezzi che sono comunque alla base dell'alimentazione. Bisogna vedere adesso dove porteranno questi movimenti. Sicuramente sono partiti con una forte spinta riformista, una spinta verso il basso, giustamente, perché comunque sono nati dal basso, quindi hanno teso al miglioramento delle condizioni della popolazione. Sono stati cacciati i tiranni, basta pensare appunto all'Egitto, dove Mubarak era appunto comunque una persona che si era appropriata indebitamente di beni che erano appunto quelli in realtà dei contribuenti, e che li aveva spartiti grazie anche assieme alle cariche ai membri della sua famiglia o del suo clan. Io penso che per comprendere appieno il senso di queste rivolte bisogna però anche capire qual è la formazione di questi paesi, cioè il fatto che magari molto spesso sono ancora organizzati in tribù, che quindi c'è una divisione tra popolazioni, tra etnie, che comunque non sono posti che sono così omogenei come ad esempio può succedere in Europa o in altri paesi.
È anche vero che tanti tra i ragazzi che si stanno spostando, stanno emigrando, sono tanti giovani laureati che magari cercano veramente di poter fare qualcosa in un altro paese.
Bene, a tal proposito volevo chiedere alla nostra Madda, che ha intervistato appunto un ragazzo che la rivoluzione l'ha fatta attraverso i social media, e si chiama Alaa El Fatah. Madda, ci senti ancora?
Sì, sono qui con voi.
Vuoi raccontarci un po' di lui prima che mandiamo l'intervista?
Allora, Alaa El Fatah arriva da terza generazione di rivoluzionari. Infatti lui, anche durante l'intervista che ho fatto, ha tenuto a ribadire che la rivoluzione appunto è partita già da anni fa, cioè che da anni si lavora per questo momento, per giungere a questo momento. E niente, anche lui è un giornalista, si ama definire un attivista manifestante digitale, e appunto anche lui scrive su blog e su vari altri social media.
Ok, allora a questo punto andiamo a sentire che cosa ci ha detto.
So we're still at the Frontline Club with Ala Abd El Fattah.
Siamo ancora qui al Frontline Club. Ora con noi c'è l'egiziano Ala Abd El Fattah, un dissidente attivista digitale, come lui stesso ama definirsi. Ala ha preso parte al sit-in in piazza Tahrir. Stiamo ora assistendo a quella che i media hanno definito come primavera araba. Perché ora, dopo anni e anni di repressione?
Why now, after years of repression?
I don't think anyone has the answer to that question.
Penso che nessuno possa dare una risposta a questa domanda. È da anni, addirittura decenni, che la gente sta lavorando a questa rivoluzione. I miei genitori, ad esempio, si stanno battendo da tutta la vita. È la cosa giusta da fare. Si arriva ad un punto in cui la popolazione si unisce per far scoppiare la rivoluzione. Non si può predire quando questo possa succedere. Quindi è davvero difficile per me risponderti e dirti perché ora, non l'anno scorso, 5 anni fa, o perché non tra 2 anni.
What's the difference between it and last year or 5 years ago, and why couldn't it wait 2 more years?
C'è stato un momento di panico generale, dobbiamo dirlo, non perché ci sia stata una rivolta qua dentro, ovviamente, anche se noi continuiamo a parlare di rivolte del Nord Africa, rivolte e rivoluzioni del Nord Africa, ma lascio la parola alle conduttrici ufficiali della trasmissione. Io faccio, diciamo, lo schiavo,
l'elemento di disturbo.
Infatti, se Revolver fino ad oggi era riuscito a mantenere una certa faccia più o meno istituzionale o perlomeno lucida, oggi è diventato un po' più vero, un po' più vitale e soprattutto più reale. Quindi andiamo ad ascoltarci un bel pezzo musicale, così possiamo ridere un po' in disparte. Mano Negra, signor Matanza.
Decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién apaga, dice quién vive.
rientrando in studio adesso affrontiamo un altro problema che prende le conseguenze dalle rivoluzioni che ci sono state nel Nord Africa, e parliamo appunto dell'immigrazione di tutti questi rifugiati politici o clandestini, come li vogliono chiamare, però tutte queste persone che arrivano in un'isola di 5.000 persone per cercare di fuggire ad una situazione, forse si ritrovano in una ancora peggiore.
Bene, a questo punto ci si chiede come per vari trattati europei l'Italia è tenuta ad accoglierli, però ovviamente l'Europa dal canto suo ha dato dei fondi all'Italia affinché potesse far fronte a questa situazione che comunque si protrae da non gennaio 2011 ma da molto molto tempo prima. Infatti ci sono vari accordi, diciamo, con la Libia anche. Cosa ne pensi di come l'Italia, scusami, sta fronteggiando l'emergenza e soprattutto dei nuovi campi CIE, possiamo chiamare, che stanno creando?
Secondo me ci sta una situazione un po' caotica su come è stata affrontata questo problema dell'immigrazione, nel senso che ovviamente c'è stata la grossa, espressione di comunicazione che ha fatto il Presidente del Consiglio andando a Lampedusa con quel suo discorso che ha ammaliato le folle, che ha uso e consumo per le televisioni, e poi però si parla della strategia in sé per sé, cioè dell'atto pratico di che cosa si fa. Parliamo della stretta attualità, cioè dell'oggi, dell'approvazione del cosiddetto permesso di soggiorno provvisorio per gli immigrati, che è, secondo me, non azzardo una considerazione, una cosa da un certo punto di vista anche positiva, perché comunque qui si è partiti, lanci in resta, per fare questa guerra in Nord Africa e Libia, e poi gli immigrati sono solo un problema nostro fondamentalmente, cioè che Sarkozy ha sparato le bombe per primo, ha detto proprio terra terra, e poi dopo gli immigrati vengono tutti da noi e lui fa le barricate a Ventimiglia, perché fondamentalmente ha fatto questo negli ultimi giorni.
Certo, questo è anche vero, ma devi anche andare a vedere i trattati che ci sono, e per il trattato di Dublino il primo paese in cui tu metti piede è quello che deve accoglierti, che tu sia rifugiato o profugo o clandestino, l'Italia non può rimandarti indietro.
No, giustissimo, però nel momento in cui si fa una coalizione dei volenterosi, la coalizione dei volenterosi non può solamente andare e diciamo tra virgolette trarne dei benefici, perché poi dopo ci sta un volenteroso che si prende tutte le conseguenze, perché io non ce l'ho con questi poveracci che vengono, né sono uno che ce l'ha contro chi si rifugia oppure scappa, però fondamentalmente non possiamo far arrivare su un'isoletta più di 5.000 persone, perché non, obiettivamente non li può contenere, questo è proprio un discorso pratico, non è un discorso filosofico. Allora ben vengano il modello Toscana, il modello Rossi, di dire ok, li accogliamo e li distribuiamo nel territorio regionale. Beh, anche quello è un'idea, secondo me, da condividere, cioè li accogliamo, li distribuiamo nel territorio regionale, che tra l'altro, da quello che ho capito, è stato anche fatto nel periodo del Kosovo, per gli immigrati serbi che venivano dal Kosovo sono stati distribuiti sulle regioni, che è un modello condivisibile.
Anche perché comunque mettere in una tendopoli 1.500-2.000 persone è antigenico e contro la sicurezza anche delle persone che dovranno accogliere queste persone. 100.000 persone divise in una penisola, uno forse se ne accorge anche meno, e sono più gestibili. È quello un problema, e secondo me è stato fatto anche proprio come propaganda in visione di certe elezioni, probabilmente.
E allora, a questo punto, proprio perché si parla, la querela si crea anche tra di noi, andiamo ad ascoltarci cosa ci ha detto un professionista della politica europea, ovvero il professor Fabio Raspadori. In nostra compagnia questa sera da Perugia il professore Fabio Raspadori, in collegamento da Skype, docente dell'Università di Perugia e professore del diritto dell'Unione Europea. Buonasera professore.
Buonasera a tutti.
Per quanto riguarda la situazione di Lampedusa, quali sono i regolamenti dell'Unione Europea per i rifugiati politici?
Ma allora, per quel che riguarda la presenza a Lampedusa di presunti rifugiati, richiedenti asilo o anche di migranti, sono tre categorie differenti, valgono a Lampedusa le norme internazionali e anche le norme vigenti dell'ordinamento europeo riguardo i rifugiati e richiedenti asilo, oltre a quelle italiane ovviamente. Per cui in generale diciamo che l'aspetto più importante che va salvaguardato è che prima di capire se la persona presente a Lampedusa e così su qualsiasi diciamo territorio dell'Unione, prima di capire a quale di quelle categorie che ho citato appartiene, che tali persone non possono essere respinte, quindi non possono essere allontanati dal territorio europeo e dal territorio italiano in particolare. Questo è il cosiddetto diritto del non refoulement, ossia del non respingimento.
La querelle che si è creata tra Italia e la Francia, il fatto che i francesi stiano respingendo a Ventimiglia i profughi che stanno tentando di entrare, appunto di varcare il border francese, lì il trattato di Dublino ha senso o no?
Il trattato di Dublino poi diciamo, è superato dal cosiddetto Dublino 2, che è una direttiva che è stata adottata nel 2004 e che ha sostanzialmente comunitarizzato, come si dice, la disciplina. Appunto qui il problema riguarda il fatto che i richiedenti asilo o i rifugiati o presunti tali non provengono dall'esterno dell'Unione Europea ma da un paese europeo e intendono transitare in un altro paese europeo, dall'Italia in Francia in particolare. Salvo particolari ragioni, in base alla normativa vigente, lo Stato che per primo riceve sul proprio territorio dei cittadini di paesi terzi che richiedono il riconoscimento del diritto di asilo o di rifugiato, il paese appunto che per primo li accoglie dovrebbe pronunciarsi sul riconoscimento o meno dello status di rifugiato o riconoscere il diritto d'asilo. Diciamo che la Francia, salvo situazioni particolari, non si pone diciamo, in una posizione di legittimità. L'Italia dovrebbe valutare la situazione, se parliamo ecco, di persone che si trovano in Italia e che hanno fatto o intendono fare una richiesta di riconoscimento di asilo politico o riconoscimento dello status di rifugiato. Nel momento in cui entrano in Italia dovrebbe occuparsi in Italia, salvo casi particolari che, rispetto ai quali emerga uno speciale diciamo, collegamento con la Francia o con un altro stato diverso dall'Italia.
L'emergenza a Lampedusa, il governo italiano sta lamentando la mancanza di attenzione e diciamo di attivismo da parte dell'Unione Europea. Cosa dovrebbe fare l'Unione Europea in tal caso?
Ma in realtà l'Unione Europea ha già stanziato delle somme per sostenere quanto si sta facendo da parte dell'Italia e anche delle agenzie specializzate, vedi in particolare Frontex, dal punto di vista dell'individuazione della presenza in mare di migranti o di persone che potenzialmente intendono presentare domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato. Quindi diciamo già opera l'Unione Europea. E inoltre c'è da dire che in prospettiva, se mai dovessero verificarsi diciamo, delle situazioni ancora più emergenziali dell'attuale, ossia degli afflussi in massa, ossia moltitudini, migliaia e migliaia di persone che si riversano sulle coste italiane, esiste una specifica disposizione nei trattati, in particolare l'articolo 78, che prevede la possibilità che vengano adottate delle misure speciali di sostegno e solidarietà al paese che si trovi a fronteggiare delle situazioni di diciamo, vera emergenza legate a flussi migratori eccezionali. Ma questa ancora diciamo, non è la situazione che si sta verificando, perché sono molti i migranti o ripeto persone che potrebbero avere legittimo titolo a richiedere diritto d'asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato, sono migliaia, ma diciamo rientrano da un certo punto di vista, se paragonato a quanto accade ad esempio sempre in Italia nell'emergenza del Kosovo, fino adesso non è un numero straordinariamente elevato.
Siamo ritornati in studio e a questo punto, dopo aver ascoltato Fabio Raspadori, che ha ben chiarito appunto l'atteggiamento che l'Italia dovrebbe sostenere, è una notizia fresca fresca di questa mattina, quindi già si sta sciupando, che in realtà finalmente l'Italia sta cercando insieme ai super leghisti di trovare un modo per disfarsi dei malcapitati profughi, giusto Arianna?
Beh, già il termine disfarsi si addice alla logica leghista, direi che è appropriato, però sicuramente una soluzione anche per queste persone va trovata, perché comunque non è che le possono palleggiare da un'ex prigione a un'ex non so cosa, così, e vanno in giro per l'Italia, nemmeno fosse veramente una visita di cortesia.
Beh certo, c'è anche da dire che queste tendopoli che hanno creato sono in realtà delle vere e proprie carceri, dei nuovi CIE, perché infatti gli hanno fatto togliere vecchi CPT, gli hanno fatto togliere i lacci, le cinture, i ragazzi comunque stanno scappando via. In quello di Santa Maria a Capo Vetere è una vecchia caserma, quindi sono circondati da mura altissime. In realtà sono persone disperate che vengono nella speranza di poter avere una vita decente, diciamo, e che si trovano poi in stato d'arresto. Questo si contraddice con tutti quelli che vengono chiamati diritti umani, e anche qui ci sarebbe da aprire una grande, grande querela, giusto Rossella?
Sì, anche perché comunque al di là del fatto che la maggior parte di questi ragazzi in realtà non vede l'Italia come meta di destinazione, ma come punto di passaggio per raggiungere altri paesi, che sono, guarda caso, la Francia o la Germania, comunque paesi in cui comunque Francia, perché chiaramente tradizionalmente per esempio sono per lingua diciamo affine, la Germania perché comunque c'è una situazione di occupazione sicuramente più stabile che non altrove. Per quanto riguarda la questione dei diritti, indubbiamente sì, l'Italia è stata più volte redarguita dalle organizzazioni internazionali per il trattamento dei clandestini o comunque degli immigrati all'interno dei vari centri di accoglienza, ma non è una novità, potremmo dire, perché appunto già i vecchi CPT diciamo che avevano fatto storcere il naso a numerose organizzazioni sui diritti umani. Vediamo, insomma, adesso
stavo leggendo, proprio visto perché stiamo in diretta, che l'Europarlamento ha votato proprio oggi pomeriggio una mozione della Lega ad alzata di mano di solidarietà all'Italia nella questione dell'immigrazione. Cioè, infatti, di fatto non significa niente, è quasi una questione di facciata, un voto di facciata, però a votare una mozione della Lega, tra l'altro, era.
Beh certo, soprattutto dopo una situazione in cui l'Italia è stata un pochino con due piedi in due staffe e quindi ha cercato ora sta cercando di riuscire ad andare oltre i trattati, quindi con questa nuova proposta di legge dove avranno il permesso di soggiorno per un anno, in realtà in questo modo loro evitano il trattato di Dublino, pardon. Quindi la Francia, l'Inghilterra, dove oltretutto questi ragazzi vogliono andare perché hanno dei parenti. Certo. E tanto è vero che c'è da dire che nei vari luoghi, nei nuovi campi che hanno creato queste pseudo lager, pseudo prigioni, molti degli immigrati italiani, immigrati che vivono in Italia da tanto tempo, sono andati lì a protestare in segno di solidarietà. In realtà si sta vivendo un grave momento politico e diplomatico che non va a toccare solo l'Italia e il Mediterraneo, ma l'intero mondo.
C'è da fare un piccolo appunto che sia la Francia che la Germania hanno le elezioni a breve, in Francia nel 2012, e Sarkozy c'è il problema della erede di Le Pen che le sta rubando un sacco di voti a destra, e la Merkel perde dovunque nelle elezioni provvisorie e ci stanno saltando le elezioni, quindi far arrivare un flusso di immigrati non so quanto gli convenga.
Sicuramente ecco, i governi prima di accettare di fare i buoni nei confronti della comunità internazionale hanno sicuramente da fare i conti con i propri elettori. Sicuramente questo è un modo di vedere molto, molto realistico, nel senso che giustamente no, però comunque fanno comunque i conti per se stessi, insomma sono molto attaccati alla propria poltrona, diciamocelo, per cui insomma non è che la vogliono cedere all'avversario. E sicuramente il fatto di accogliere dei flussi di migranti così numerosi può comunque creare destabilizzazioni da un punto di vista economico, da un punto di vista occupazionale, oltre alle ovvie frizioni che derivano dal fatto di incontri di culture che comunque sono diverse, ecco.
Comunque si nota quanto l'Europa sia solo un'ipocrisia sulla carta, perché alla fine non c'è mai stata una decisione unitaria da parte degli stati membri.
Guarda, sono assolutamente d'accordo, nel senso che l'Europa, che si fa promotrice e sbandiera tanto questa democrazia nei confronti degli altri paesi, insomma, mi sembra che abbiamo forse tanto da imparare dagli altri, ecco. E l'Europa, che comunque, io ritorno lì, ma comunque lo voglio dire, Gheddafi lo considerava come un proprio alleato, un proprio amico, insomma, poi dopo alla fine lo va ad aggredire con una risoluzione votata appunto dall'ONU. Anche le altre organizzazioni internazionali fanno un po' i loro porci comodi, perché invocare la carta dell'autodeterminazione dei popoli, giustissima, però non è che la puoi invocare quando ti fa piacere, quando ti pare che piace, non invece in altri casi, nel senso che in questo caso la risoluzione imponeva che l'ONU e la NATO intervenissero in difesa e in sostegno della popolazione che era stata appunto attaccata dalle forze fedeli del Rais, però in sé per sé non c'è nessun punto della risoluzione in cui c'è scritto che automaticamente sarebbero dovuti intervenire per deporre Gheddafi. Invece no, la cosa che mi ha fatto veramente accapponare la pelle è che in realtà si sono veramente messi a un tavolo per discutere l'era post Gheddafi. Allora è come se tutti quanti avessero intenzione un po' di spartirsi la torta, capito? E come dicevo anche prima, insomma, secondo me bisogna chiamare le cose con il loro proprio nome, e allora forse questa grande vocazione internazionalista, quando le persone iniziano a sbandierare tanto questa democrazia, l'aiuto della popolazione, interveniamo per salvare i civili, a me puzza sempre un po', nel senso bisogna stare molto attenti a quello che nascondono le reali manovre appunto delle organizzazioni internazionali, ma soprattutto degli stati, che sono veramente gli attori principali della scena delle relazioni internazionali.
Posso dire solo una cosa al volo?
Vai.
Che ci si potrebbe discutere su quello che lei ha appena detto per ore e ore, però il tempo è tiranno, quindi chiudiamo.
Infatti,
stringiamo qua così.
Era proprio questo che volevo dire, perché poi se si va a vedere cosa sono i diritti umani, ci si perde in un discorso infinito, perché i diritti umani vengono tirati fuori solo quando ci sono degli interessi economici. A questo punto diamo la parola alla nostra sociologa Porsia Sigillino e vediamo un poco che cosa ci racconta nel suo punto.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.
Oggi è stata una giornata un po' strana. Tutto mi riportava alla puntata di Revolver. Sono uscita di casa e mi sono trovata in mezzo a un dibattito politico. Qui a Roma ho incontrato tre simpatiche vecchiette che parlavano dell'argomento Libia e degli immigrati che sbarcano continuamente a Lampedusa. Il dibattito è stato interessante perché mi ha dato lo spunto per riflettere. Vi erano queste tre simpatiche anziane che potevano avere 90 anni e quasi litigavano. Una delle tre era profondamente incavolata. Li volevamo mandare tutti via. Dicevano che erano delle bestie e che noi italiani, quando siamo stati all'estero, ci siamo comportati come delle persone esemplari. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto i soldi e nessuno ci ha mai rimproverato nulla. Questo sappiamo che non è vero. Poi c'era un'altra simpatica vecchietta, che probabilmente era una comunista, perché avrebbe ospitato tutti a casa propria. Li dobbiamo capire, lì c'è la guerra, noi li dobbiamo aiutare. La terza era quella che mi ha colpito di più. Diceva delle cose sagge. Diceva sì, vengono dalla guerra, sì, noi siamo stati immigrati esemplari, anche se poi sappiamo che non è vero. Ma non li possiamo accogliere tutti. È vero, non li possiamo accogliere tutti. Sbarcano 800, 1000 alla volta. Il governo non sa come reagire, e crea delle tendopoli in regioni del sud, perché il nord non li vuole. A Manduria c'è una tendopoli, vicino Napoli ce n'è un'altra. Però gli immigrati scappano. E i mass media come reagiscono a questo? Li criminalizzano, gli dicono: noi vi diamo da mangiare, vi diamo da bere, perché scappate dalle tendopoli? Loro scappano dalla guerra, loro scappano da una situazione che noi, Occidente, abbiamo creato. Scappano e non vogliono essere rinchiusi, vogliono essere accettati, vogliono un permesso di soggiorno, vogliono la possibilità di rimanere non solo in Italia, ma di poter raggiungere i loro familiari in Francia, in Inghilterra, in Spagna. Le altre nazioni non li vogliono. Ci dobbiamo chiedere bene perché, l'Africa sta reagendo in questa maniera, perché tutte le nazioni, a partire dall'Egitto, dalla Tunisia fino alla Libia, si stanno rivoltando. Perché? Perché sono stanchi, perché ormai loro sono state sempre vittime, sono delle vittime, ma non delle vittime del loro governo, sono delle vittime dell'Occidente. Che cos'è la guerra in Libia? Ce lo siamo mai chiesti? La guerra in Libia non è altro che la necessità di nuove forme di energia alternative. E questo è il sottile filo che lega le notizie principali di questa ultima settimana, lo scenario della guerra in Nord Africa. E anche, accomuniamolo anche a un altro problema, che è quello della crisi nucleare in Giappone. Secondo me, la centrale nucleare in Giappone e l'intervento militare in Libia hanno un unico filo conduttore, che è quello di avere la necessità di più energia, con tutti i rischi connessi alla produzione di quelle nucleare, ma anche alle guerre e alle rivolte collegate al petrolio, di cui il caso della Libia è l'esempio più attuale. Non si può credere che l'intervento militare nel paese finora governato da Gheddafi sia originato solo da ragioni umanitarie. L'obiettivo è ritornare al controllo di una delle aree petrolifere più importanti, e l'Italia, prima titubante, non ha potuto fare altro che appoggiare subito l'intervento militare per difendere gli interessi dell'ENI. Contemporaneamente, le lobby petrolifere statunitense non potevano stare a guardare, anche se i sondaggi americani al momento sono fortemente contrari a qualsiasi intervento sulla Libia. Cosa c'entra questo con i temi trattati dalle nuove tecnologie? C'entra, perché la parola di fondo che potrebbe evitare questi conflitti si chiama innovazione, ed è proprio il progresso tecnologico che ci potrebbe dare la vera pace nel mondo. Al contrario, gli stati preferiscono investire su armi e bombe e su vecchie energie piuttosto che sul futuro. E noi nel nostro piccolo, finché avremo voce, cercheremo di spiegare con la programmazione delle nostre informazioni, internet, che l'importanza dell'innovazione è sostenerla, dandole più risalto e voce possibile. Bisogna investire, come ha detto la Germania, nelle nuove energie alternative. Non bisogna più combattere guerre inutili. E poi, in questa situazione, l'Italia fa una pessima figura. Fino a due mesi fa Gheddafi era il nostro amico, e ci siamo comprati la sua amicizia ad un prezzo che è di circa 50 miliardi di euro. Sì, il nostro amico Gheddafi mi ha detto: non volete più immigrati? Dovete pagare. E adesso? Adesso cosa fa l'Italia? Gira di nuovo la sua bandiera a Gheddafi, che era il nostro amico. L'abbiamo ospitato nelle tende fino a qualche mese fa, era il nostro amico, e adesso il governo fa finta di niente. Noi, ritornando a quello che affermavano le signore anziane questa mattina, dovremmo riflettere che siamo in un guaio. L'Europa si trova in un guaio con questa rivolta africana, non perché loro vengono qui, ma perché noi non siamo capaci di gestirli. Colpevolizziamo il governo Gheddafi, colpevolizziamo l'Egitto, la Tunisia. Però non si parla anche delle altre rivolte che stanno infuocando l'Africa in questi giorni, come quelle della Costa d'Avorio, dove ci sono migliaia di vittime, ma non se ne parla. Perché? Perché lì non c'è il petrolio, lì non possiamo comprare niente.
E siamo ritornati, visto che Revolver oggi è uno speciale in diretta per la prima volta dopo il primo anno, è finalmente in diretta, quindi Revolver si sta facendo un po' le ossa e sta cercando di andare avanti. Prima di tutto voglio ricordare un workshop che ci sarà a Perugia, per chi sarà a Perugia, su Linux. E questa è solo una piccola parentesi, è sul montaggio all'Island, vicino alla stazione. Poi voglio salutare la nostra radiofonica Patrizia Cantermo. Ciao Patrizia.
Ciao Paola, sono veramente orgogliosa di essere qua con te perché credo molto anch'io nel progetto Revolver, questo programma che state portando avanti e che è stato anche candidato, fra l'altro, per il contest del FRU, quindi è un ottimo progetto.
Speriamo, 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 incrociamo le dita. Intanto vogliamo ricordare che siamo anche trasmessi da Radio Popolare Verona dal 9 di aprile. Quindi, insomma, stiamo tentando di crescere. Ma prima di lasciare la voce al nostro Giovanni Lembo, al suo momento poetico che ci farà riflettere, vogliamo salutare la nostra Maddalena Dottori, che come sempre si dà da fare, suda tanto e grazie a lei abbiamo anche delle brillanti interviste.
Infatti evitiamo di dover fare lo sforzo di tradurre dall'inglese all'italiano, cosa che probabilmente a me, dato che sono fuori all'allenamento, mi risulterebbe un po' difficile. Anch'io saluto Patrizia perché sono mesi che non ci vediamo e penso che insomma questi argomenti vadano sviscerati molto di più. Abbiamo cercato in un'ora di fare un riassunto generale, anche perché abbiamo parlato di tutto il Maghreb, che è un'area vastissima, e quindi un'ora è veramente un attimo.
Beh certo, poi voglio ringraziare i nostri due ospiti, Rossella e il nostro Riccardo, che grazie
sì,
a loro
scatta l'applauso.
E infatti grazie a loro la puntata è stata molto più ricca e soprattutto più dinamica. E a questo punto vi voglio lasciare con un momento per riflettere del nostro Giovanni Lembo. Quindi preparate le orecchie e iniziate a godere.
Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, da Algeri, su navi a vela e a remi, saranno con lui migliaia di uomini, coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri, sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini, sulle trireni rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone, a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco, a Marsiglia, nelle città della malavita, anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli. Essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sotto la terra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio, servo di Dio, essi che cantavano ai massacri dei re, essi che ballavano alle guerre borghesi, essi che pregavano alle lotte operaie, deponendo l'onestà delle religioni contadine, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari. Dietro ai loro Ali dagli occhi azzurri usciranno da sotto la terra per uccidere, usciranno dal fondo del mare per aggredire, scenderanno dall'alto del cielo per derubare, e prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere, prima di giungere a Londra per insegnare a essere liberi, prima di giungere a New York per insegnare come si è fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi col Papa e ogni sacramento andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Profezia. Pierpaolo Pasolini.
Ebbene, in chiusura vogliamo ricordare che dal 13 al 17 aprile ci sarà il Festival del Giornalismo e che Revolver, ovviamente insieme a Radiofonica, lo seguirà. E da qui traeremo spunto e soprattutto sfrutteremo queste brillanti menti giornalistiche per riuscire a capire un po' di più sulla nostra politica interna ma anche su quella internazionale. A questo punto,
tanto fondamentalmente parlano sempre di il giornalismo nell'epoca di Berlusconi, del conflitto di interessi, parlano sempre di quello.
Sì, poi dell'iPad, l'altro anno sembrava la panacea di tutti i mali, quest'anno io in giro l'ho visto solo i parlamentari che ci giocano al solitario in Parlamento.
Verissimo, è vero anche quello.
Salvo Luca Pirillo che invece c'ha la televisione portatile.
Però c'è una cosa diversa, non è l'iPad. Luca, vabbè, Gatti, stiamo parlando di altro, fondamentalmente perché dobbiamo arrivare dobbiamo coprire 3 minuti fondamentalmente, no?
Perché Paola adesso ci lancerà il prossimo argomento della prossima puntata di Revolver.
Bene, Revolver in realtà ha tantissime puntate già per metà registrate, una di queste è Media e Cronaca Nera. Quindi, come i media praticamente, il mio italiano sta andando un po' a caccia di parole, come i media in realtà si impossessino e facciano leva sulla cronaca nera. Abbiamo intervistato delle persone molto interessanti, ma questo è un segreto che non vi svelerò adesso.
Comunque anche all'interno del Festival del Giornalismo ci sarà proprio un incontro dedicato a questi temi qui, con molti giornalisti che hanno seguito il caso di Avetrana. Ho visto sfogliando il programma, quindi ti può essere utile anche in questo senso.
Comunque cogliamo l'occasione per chi magari ci ha ascoltato solo in questa puntata di ascoltare i nostri podcast sul sito di Radiofonica, in modo che potrete ascoltare la prima e la seconda stagione. Infatti Revolver ha compiuto un anno la scorsa puntata e siamo contenti di questo risultato,
in cui eravate più seri cioè intendeva dire questo tra le righe lei, sì. La vera essenza di Revolver, potete ascoltare un programma che consiglio a tutti quanti.
Beh, non voglio dimenticare il numero zero di Revolver, dove anche la nostra cara Patrizia Cantelmo era con noi e facevamo le carogne Sanremo.
Indimenticabile momento sanremese del quale che abbiamo condiviso tutti quanti insieme e abbiamo potuto tastare con mano, insomma, il clima
decadente,
tremendo della canzone cosiddetta canzone italiana, che poi non è la canzone italiana,
del commercio, insomma, di qualcosa che viene chiamato musica ma che in realtà è tutto tranne che musica. A questo punto ci restano gli ultimi 13 secondi o quasi 20, non riesco più a contare la matematica.
No, vi lasciamo con una domanda: ma vi piacerebbe un bel salotto in cui si discute dei temi della settimana?
Talk show.
Quindi mandateci risposte sul gruppo di Revolver su Radiofonica, oppure insultateci direttamente al telefono.
Io porto anche Bracardi volendo.
Io non so perché
il Bracardi.
Bracardi, quello che suonava dietro Costanza, oh.
Ecco, perfetto.
Quello che è morto, sì, oh, sì,
okay.
Sì,
ah, lo riesco. No. E io credevo di essere sarcastica. Non ti inviterò mai più a Revolver. Ok, dopo questa caduta in stile libero verso la decadenza più assoluta, vi lasciamo con il palinsesto di Radiofonica.
E ricordiamo che Revolver torna ogni martedì
alle 19. Ebbene, e soprattutto ci sarà un nuovo programma da salotto, che vi piace o meno.
Una minaccia praticamente.